Fare dell'arte, l'arte del fare. Un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris. Regia di Pietro Medda e in studio Gianluca Floris. Amici di Radio X, benvenuti all'Arte del Fare, Fare dell'Arte, una trasmissione di Gianluca Floris per la regia di Pietro Medda che ci saluta di là del vetro. Quest'oggi parliamo di un artista visuale, un pittore, un performer, tante cose, che abita in Sardegna, si divide fra Cagliari e Bosa, ed è Mariano Chelo. E Mariano Chelo è un artista che ha ormai tantissima esperienza sia come pittore che come performer, che come un sacco di altre cose. È difficile presentare Mariano Chelo per tutti gli interessi multiformi che fa, adesso che ha, e adesso è anche uno scrittore, sta scrivendo delle storie molto interessanti, molto belle. Mariano, ben arrivato all'Arte del Fare, Fare dell'Arte.
Ciao Gianluca, buonasera a tutti.
Io non lo so, hai sentito la mia presentazione? Ti piace o ci mancava qualcosa della tua presentazione?
Allora, come sai, siamo tutti vanitosi, no? Quindi quando qualcuno parla di noi ci fa sempre piacere, se ne parla bene anche più piacere. No, diciamo che hai detto abbastanza, insomma. Le cose che io faccio sono, in realtà è unica, è comunicare, e quindi cerco di farlo con tutti i mezzi che posso avere a disposizione, insomma, la pittura, la performance, la scrittura, eccetera, eccetera.
Ma allora, se noi dovessimo chiedere a Mariano quale di questi mezzi, al di là del fatto dell'ultimo, della scrittura, e l'ultimo figlio è sempre quello a cui si vuole più bene, chiaramente, però in cosa ti riconosci di più? Nell'arte visuale o nell'arte della parola? Così, a impronta.
Guarda, è come le tecniche, anche all'interno della pittura e basta, puoi cambiare tantissime tecniche. C'è il segno che puoi fare che puoi farlo con la matita, c'è il colore, c'è il... E parliamo sempre di disegno e di pittura, per cui per ogni argomento hai come se dovessi usare una lingua per argomenti. Per esempio, se devi usare una lingua per dare ordini, è perfetta il tedesco, insomma,
certo,
perché è una lingua dura,
breve, concisa.
Esatto.
Certo, certo.
Se devi parlare, se devi cantare, va benissimo l'inglese perché è fluido. O per fare un linguaggio tecnico, perché è una lingua semplice, con una struttura.
Mi inserisco nella poesia, mi piace tanto il francese, per esempio.
Il francese, la poesia, il francese, l'italiano, parlare di passione, come lo spagnolo non ce n'è altra, insomma.
Hai molta ragione.
E quindi le tecniche di espressione, secondo me, sono finalizzate all'argomento che devi.
E noi arriveremo proprio a parlare esattamente di questo tema, però ci arriviamo con il nostro percorso che facciamo con i nostri ospiti. Per esempio, la prima domanda che ti devo fare: tu avrai un ricordo del primo contatto con l'arte che hai avuto da bambino? Tu sei figlio di una famiglia di commercianti, ma comunque sei nato curioso, insomma, hai avuto sempre una propensione per la curiosità. Ecco, la prima forma d'arte che hai conosciuto, te la ricordi? L'imprinting dell'Oca Martina.
Guarda, è un argomento che adoro raccontare, questo, perché per arrivare già da grande io mi sono chiesto tante volte: ma perché io faccio queste cose qua? Cos'è che mi ha l'ho scelto io, mi ha scelto lei, parlando di arte. Molto modestamente, devo dire, perché non amo definirmi artista. Comunque, questa cosa qua è nata proprio dentro un negozio, che era il negozio di mio padre. Allora, il perché io ho iniziato a disegnare è che una commessa del negozio un giorno, io ero in braccio, quindi dovevo essere veramente molto piccolo, e lei con un coltello a seghetto e una penna ha tracciato su quei fogli che si usavano per involgere prima, quella carta paglia che tu ricorderai perché non sei giovanissimo.
Non sono un pischello, no.
Quindi ha tracciato queste ondine e mi ha chiesto che cos'è questa, e io gli ho detto il mare. E lei è anche brava. Poi ha fatto degli altri segnetti in mezzo a queste ondine, dei semicerchi uniti uno sopra e uno sotto, e mi ha detto questi cosa sono? E io gli ho detto i pesci. Allora la cosa curiosa è che io non è che ho detto i pesci perché ho tirato a indovinare, io ho visto il mare e ho visto i pesci, e li ho visti uscire da quell'oggetto che era una penna, una matita, che ha comunque la forma di una bacchetta magica, di una bacchetta. Per cui ho pensato, evidentemente, questo veramente è un'autoanalisi che ho fatto da grande, che da quell'oggetto a forma di bacchetta, che fosse una bacchetta magica, che da quell'oggetto, con quell'oggetto io potessi fare quello che volevo. Da quel giorno ho iniziato a dire.
E questo direi che è un imprinting fantastico, perché proprio è la magia, che non è altro che l'affastellarsi di significati dal segno, che è una cosa molto molto importante. Bene, questo è un bel imprinting, quindi vedi bene che l'imprinting tuo primigenio è quello col disegno, comunque col tratto, comunque
sia.
Allora, e invece adesso la domanda è ancora un po' più specifica, ma il primo artista che hai conosciuto chi era? Ti ha segnato, ti ha colpito, ti ha incuriosito, o era una persona...
Ma il primo artista vivente, dici, cioè
che l'hai conosciuto... Facciamo i due, sia allora. Il primo artista che hai conosciuto di persona, che mi interessa molto, che il primo artista che ti ha condizionato anche del passato, certo.
Allora, io fortunatamente sono nato in un posto dove non mancano di certo gli stimoli, perché Bose è una cittadina veramente... piena di colori, piena di c'è tutto quello che, tutto il materiale architettonico che puoi trovare in una favola. C'è un castello, c'è un ponte, c'è un fiume, ci sono le montagne intorno, c'è tutto quello che quando ti raccontano una favola tu lo vedi nella tua vita, no? La strega abitava nel castello e tu lo vedi il castello. Le chiese e le case di Bosa sono decorate, dipinte, affrescate.
Ricordiamo, quindi, Bosa era sede arcivescovile, quindi un posto dove c'erano soldi, dove c'erano palazzi importanti.
Certo. Ma poi una città con una storia veramente importante, antica. Credo sia l'unica città della Sardegna che non abbia mai cambiato nome in più di 2000 anni. Tutti gli altri posti hanno cambiato nome, Bosa si chiamava Bosa da prima che nascesse.
Quindi di grande storia, di grande testimonianze storiche e artistiche. Sì.
E questo, se tu ci nasci, ti si attacca la pelle. Veramente anche quello è un imprinting che ti dà proprio la città, l'ambiente in cui nasci, giochi, vivi. E quindi ho conosciuto di pittori proprio dal vivo, Scherer per esempio, i Melis, che erano, te li trovavi in chiesa sopra la testa, un romano vede Michelangelo, a Bosa purtroppo ce l'abbiamo, avevamo Emilio Scherer, però per un bambino vedere rappresentato con la pittura tutta una serie di storie di Gesù, di chiesa, eccetera. Tra l'altro a Bosa c'è una cosa bellissima e veramente unica nel suo genere, che è la rappresentazione all'interno dell'abside, della cupola, visione esterna della chiesa. Quindi è
Bellissimo gioco questo.
L'unico caso al mondo dove tu da dentro la chiesa vedi l'esterno della chiesa.
Interessante.
È una specie di specchio magico. Poi il primo pittore vero che io ho conosciuto è stato il mio professore di disegno, che si chiamava Pietro Muroni, che è mancato qualche anno fa, e anche mio cugino Mario. Mio cugino Mario era un pittore che si chiama quasi come me, si chiama Mario Chelo. Lui faceva un altro lavoro, faceva l'assicuratore, però in quegli anni dipingeva ed è stato, diciamo, abbastanza importante per me.
Ecco, sono più curioso ancora. Allora, che cosa ti ha colpito della persona artista? Aveva qualcosa di diverso? Erano persone normali? Oppure c'era un qualcosa che ti ha colpito e affascinato in un artista?
Allora, il professore Pietro Muroni era il professore che avevo alle medie. Aveva una personalità strabordante. Era proprio un burbero, uno che appellava la gente con tipo bifolco, scamorza o cose di questo tipo, ti tirava le orecchie, era veramente un omone, tra l'altro, temutissimo, proprio questo vocione da fumatore. E con me invece era dolcissimo.
Perché?
Forse perché gli davo più soddisfazioni.
Perché tu avevi, diciamo, un talento già da piccolo.
Sì, sì, sì. E io te l'ho detto, già a 3 anni ho iniziato a disegnare. E quando tutti i bambini andavano a giocare a pallone, io stavo a casa a disegnare. Quindi per me è stato totale questa cosa,
insomma. Guarda, allora, il talento, quindi possiamo chiudere questa nostra prima parte della chiacchierata parlando del talento. Io, da artista, racconto sempre che un talento ce l'hanno tutti, la differenza è chi ci lavora su e chi invece lo lascia perdere, perché avere solo il talento magari ti rende facili delle cose che per gli altri sono difficili, però sta lì se non ci lavori, se non sei all'altezza del tuo talento. Tu credi in questa mia affermazione o dici: Gianluca, stai dicendo stupidaggini?
Assolutamente no. Qualunque cosa, ma guarda, pensa per esempio all'attività fisica. Uno può avere il talento, però se continua a mangiare e beve, non si allena, ha voglia, cioè, un altro che ha meno talento di lui vince la gara e lui rimane dietro. E l'allenamento, quindi, c'è anche nelle mani, nella testa, in tutto quello che facciamo, è tutta una questione di proprio, chiamiamolo allenamento, cioè ti devi dedicare a quella cosa lì.
E questo mi fa molto piacere che tu lo dica, perché ci credo particolarmente. Cioè, non esiste un grande artista o un artista o uno sportivo, come tu dici, cioè, che non abbia investito nel talento che lui ha, perché sennò rimane uno spreco. E invece, adesso che ci avviciniamo alla pausa musicale, se tu dovessi pensare a un brano musicale che ti ha un po' condizionato, anche non recente, anzi sicuramente non recente, un brano che ti ha, sai, ti ha segnato la vita. Per me i brani che mi hanno segnato la vita saranno 200 o 300, però sceglierne uno, diciamo, fra il mazzo degli stimoli musicali, quale potrebbe essere?
Ma guarda, ogni periodo della vita ha avuto una
colonna sonora.
Una colonna sonora. Adesso ogni tanto ascolto anche cose che ascoltavo quando ero ragazzino e ti giuro che mi fa molto piacere. Tu pensa che io stamattina mi sono alzato e non avevo 7, però ho messo gli ABBA, quindi mi sono dissettato con gli ABBA.
Cosa hai messo degli ABBA?
È una canzone che si intitola allora non me lo ricordo,
ma qual era? Fernando, una di queste?
No, è un lento, è bellissimo. Il gioco,
guarda, te la ricordo io adesso, perché la mandiamo in onda.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Era The Winner Takes It All, cioè il vincitore prende tutto. Mi puoi ricordare che momento della tua vita era quando ti colpì questa canzone? Quanti anni avevi?
Allora,
sì, meno di oggi, senza dubbio, certo. No, questo va bene.
Sì. Non mi ricordo, era una canzone, io ascoltavo musica come adesso, 24 ore su 24, per cui ci sono canzoni che... ecco, una cosa.
Guarda, The Winner Takes It All era del 1980, quindi magari ti puoi ricordare il periodo.
Lento, sicuramente.
Ok, okay. Importante, va bene. Tu ascolti, sei un ascoltatore onnivoro, insomma, spazi nei generi.
Sì, anche perché, sì, è proprio così, sono onnivoro, spazio nei generi. Per me la musica... esiste buona musica o cattiva musica. La buona musica non ha genere, può essere, può andare dalla classica al jazz, alla leggera, all'etnica. Se è buona musica, è buona.
Guarda, Alfonso Antoniozzi, un grande artista che intervisteremo, è un mio collega, un grande baritono, un bass baritone, un regista di opera lirica. Lui ha scritto una cosa bellissima che si intitola Tutta la musica è leggera, ma secondo me ha ragione.
Certo. È come i vestiti, la musica, cioè la devi, non può andare con lo smoking a fare la spesa e pensare di essere adeguato o elegante, come non può andare con la tuta da ginnastica a prendere il Nobel.
Esiste un momento per ogni cosa.
È chiaro, quindi la musica è, per me, oltre che una colonna sonora importante, perché ti sottolinea, è un evidenziatore che ti colora, diciamo. Se la vita è un disegno, la musica è il colore di questi disegni, no? Ti riempie le campiture proprio. E in più, per il mio lavoro è fondamentale, cioè io credo...
Tu mentre dipingi ascolti?
Io non potrei dipingere senza,
okay.
Perché la musica mi dà proprio... intanto è come se avessi... ecco, immaginati che io fossi come un ballerino che anziché ballare con i piedi balla con le mani, e quindi ho bisogno della un ballerino che balla senza musica fa ginnastica, no, non è danza.
Vero.
Devi seguire un ritmo, devi seguire una melodia, devi seguire e la musica nel mio caso dà proprio determina anche la scelta delle cose che sto facendo.
Questo è molto interessante, una specie di action painting forzato, cioè nel senso proprio...
L'action painting è nato così, è nato assolutamente così, perché quando io ho capito che la musica potesse farmi venire fuori delle altre cose, e quando... Sai che i primi action painting io non li facevo col computer, li facevo sul palco con una tela di 4 metri per 3, con le scope, pennelli, eccetera, e dipingevo con i colori veri. Poi questo era bellissimo da fare, a parte che sporcavo me e i musicisti che
certo, questo è chiaro, chiaro.
È una cosa poco pratica. Quando poi ho scoperto il computer e la tavoletta grafica, è stata veramente una soluzione perfetta per...
Questo è molto importante. E qui arriviamo al punto fondamentale, che è il titolo della nostra trasmissione di Radio X. Siamo qui all'Arte del Fare, Fare dell'Arte, con Mariano Chelo, un pittore, performer, artista visuale, scrittore. Qui mi fermo, se no è tutto... non riesco a fermarmi. Allevatore di cavalli, sei stato, esatto, hai fatto un sacco di roba. Allora, però, la tesi di questa trasmissione è il fatto che, secondo me, l'arte è espressione di creatività attraverso una tecnica. E voglio spiegare meglio, nel senso che senza una tecnica tu puoi essere creativo e avere una bella idea quanto ti pare, ma è indispensabile la tecnica. Per contro, se hai una grande tecnica, ma non, se non hai nulla da comunicarmi, al massimo puoi fare del buon artigianato. Io non so come ti ritrovi tu con questa mia affermazione.
Allora, immaginati di avere una l'idea per costruire un tavolo. Se non hai gli attrezzi, se non hai la competenza, tu puoi avere quell'idea, però il tavolo non riesce a costruirlo. O una casa crolla se tu non riesci a costruirla
con sapienza, regola d'arte, certo.
Allora, è vero anche che fare un dipinto, un quadro, per farlo reggere basta un chiodo, non è come se sbagli i calcoli di un quadro non ammazzi nessuno.
Però forse scegliere
però
il tipo di...
Certo. Okay. Certo. Allora, ammazzi te stesso nel senso che stai... È come se tu parlassi male una lingua e quindi non ti sapessi esprimere bene.
E non ti capisce
nessuno.
Scusa
se vado per figure.
Giusto.
Così,
giusto.
Per esempi. E quindi il avere la tecnica è fondamentale. Altro è come
la usi, vuoi dire, o come...
Sì, no, ma come la fai tua questa tecnica?
Ah, certo.
Non c'è nessun insegnante che ti può insegnare.
Arriviamo al quid.
Una tecnica,
esatto,
personale.
Esatto.
Quindi mentre prima nelle botteghe, per esempio, la differenza tra arte e artigianato era veramente molto, molto
labile, perché sì,
labilissima, perché là dovevi imparare proprio un mestiere. Nell'arte contemporanea, con il moltiplicarsi di materiali che nell'arte contemporanea si può usare veramente di tutto, cioè quello che importa non è lo vediamo che stiamo arrivando veramente all'assurdo in tantissime cose.
Però è il percorso, è il significato di quello che fai più che la cosa che fai in sé.
Sì, però quello che voglio dire io è che la cosa che ti fa imparare davvero è la ricerca.
Okay.
È la ricerca, la sperimentazione. Non bisogna assolutamente aver paura di osare. Ti posso dire una cosa, io ho avuto una sai che ci sono le crisi creative, sono sempre dietro l'angolo, no? Cioè la crisi del foglio bianco per lo scrittore,
sì.
Non so cosa scrivere, che a pallotto riebutto.
Certo.
Ecco, per i pittori uguale, la tela bianca è l'inizio di un quadro, è sempre uno stress, che a meno che tu non abbia un'idea da prima, ma se ti metti come un professionista tutti i giorni in studio a dover lavorare, sono dei giorni che veramente non ti viene fuori niente. E per questo che la musica è importante per me, perché la musica mi dà sempre qualcosa da dire. E stavo dicendo questo,
no, ma
mi sono
perso. Guarda, io ti voglio dire una cosa. In quello, io sono un grande appassionato di arte contemporanea, come sai, perché vengo a romperti le scatole ogni tanto nel tuo atelier, adesso che ce l'hai in via Garibaldi a Cagliari. Ma mi sembra quasi, mi ricordo un periodo formativo visitando la Fondazione Miró a Barcellona, mi ero accorto che il significato del segno di Miró veniva dal suo, come dici tu, dal suo percorso, di come ci è arrivato, cioè che è parte fondante della del valore di una sua opera. Non è quel segno lo faccio anche io, non lo fai anche tu.
No,
non lo puoi fare anche tu perché non hai quella motivazione. Adesso io faccio l'esempio, lo squalo in formalina di Damien Hirst, per esempio, che è un artista che a me piace moltissimo, lo intitola L'impossibilità fisica della morte nella mente di un vivo. Allora, voglio dire, il titolo è fondante, illumina la sua opera.
Ma perché l'arte contemporanea è diventata concetto, capito? Cioè, più che quello che è materia, è più concetto. E quindi per forza, cioè, pensa, senza andare lontano, da Duchamp in poi, che cosa è successo, insomma?
Sì, non è che ognuno che prende un bidet diventa un artista, appunto, perché è il suo concetto, certo, esatto, che è il suo percorso. Esatto. Ma allora ti faccio l'ultima domanda, perché stiamo arrivando, insomma, verso la fine della trasmissione. Mariano Chelo, siamo qui a Radio X, all'arte del fare, fare dell'arte. Ma il rapporto col maestro, tu dici che non c'è nessun maestro che ti insegna a far tua una tecnica, ok, e questo va bene perché il mio istruttore di guida mi ha insegnato calca la frizione, metti la prima, metti la seconda, però poi alla fine ho dovuto imparare io a farmelo diventare naturale e mo non ci penso più e vado. Ma sarà così anche per una tecnica, immagino, per un artista. Ma il maestro, cioè si dice fra noi artisti che in realtà è l'allievo a scegliere il maestro. A te è capitato di avere un riferimento, più riferimenti nei percorsi, immagino, della tua maturità artistica. Che rapporto hai col maestro? Hai degli allievi? Bella domanda.
Gli allievi ancora non... Ho qualcuno che magari viene a dipingere da me ogni tanto e mi piace proprio condividere questo spazio con qualcuno. Ma non per insegnargli certo qualche cosa, più che altro per imparare io qualcosa, perché le persone possono stimolarti io non so se loro prendano qualcosa da me, io sicuramente prendo qualcosa da loro, non c'è dubbio. Poi come maestri invece io non ho avuto dei maestri veri e propri, ma ho avuto delle conoscenze e delle frequentazioni anche brevi o anche più lunghe con personaggi notissimi soprattutto dell'arte in Sardegna e sono per esempio Pinuccio Sciola e sono Maria Lai e sono Tonino Casula.
Stai parlando di veramente di artisti di grande caratura in realtà, nazionale e internazionale, certo.
Per esempio con Maria, tutte le volte che io andavo a trovarla a Ulassai e passavo qualche giorno da lei e poi tornavo a casa mia e per 6 mesi non riuscivo a toccare un pennello, perché mi sembrava tutto stupido quello che facevo io, dopo che stavo qualche giorno con lei, parlavo con lei.
Che cosa colpiva della persona Maria Lai, artista, ma anche della persona soprattutto?
Beh, Maria era una... Io l'ho sempre chiamata la bambina più vecchia d'Italia, anzi del mondo.
Bravo,
forse.
Bravo.
Quindi era la sua... semplicità, ma aiutami a dire semplicità nella sua lei era una persona complicatissima, ma complicatissima, diciamo rigorosissima, non lo so, cioè Maria era un distillato, non lo so, cioè è come quando prendi, sai, l'acqua di rosa che fanno in Turchia, che
sì, o la rosa damascena in Arabia, certo, sì,
distilla la rosa per farne una goccia, no? Sì. Ecco, Maria era una persona così, che riusciva a darti una stilla del suo
con la sua sensibilità,
presenza, e ti saturava i ricettori, cioè tu non riuscivi più a far niente, almeno a me faceva questo effetto.
E certo, perché riconoscevi in lei una statura artistica scioccante, ma lo capisco anche vedendo le sue opere. Diamo un consiglio ai giovani che hanno una passione, un talento, e in questo periodo sono scoraggiati perché dicono ma vabbè, io non lo so se potrò fare quello, è meglio che vada a fare il rider per guadagnarmi qualche cosa. Ma è uno che ha voglia di esprimersi e voglia di diventare un artista.
Gianluca, io credo che questo poi alla fine se lo prendiamo come lavoro, cioè come affermarsi nella vita e anche procurarsi da mangiare, no? Per parlare come...
Certo.
È come tutti gli altri lavori, cioè se tu sei coerente, serio, poi è chiaro, sono lavori... Il calciatore, chi è il bambino che non vorrebbe diventare calciatore? Tutti. E quanti riescono poi a diventare
pochissimi,
calciatori?
Pochissimi, certo.
Oh. Nell'arte è la stessa cosa. C'è una componente in tutti i lavori che è anche la fortuna. E nell'arte questa componente deve essere...
Nell'arte è sempre molto importante.
Sì.
Perché come diceva un mio collega... E sì, i treni partono, però almeno il biglietto te lo devi comprare.
Certo, assolutamente.
Io ti ringrazio molto per questa chiacchierata, perché è fondamentale, ma poi questa chiusura mi sembra molto molto pregnante e importante. Io credo che l'arte sia quello che definisce il nostro tempo, quello che descrive il nostro tempo, molto più dei giornali, dei giornalisti, dei libri. Quello che descrive il presente è l'arte. Se ci pensiamo, quando studiamo le civiltà passate, le studiamo attraverso l'arte alla fine. Perché...
Sì, ma se pensi, le uniche due cose che hanno fatto evolvere l'uomo sono l'arte e la scienza.
Il resto è sopravvivenza.
Tutto il resto serve per studiare queste cose.
Fantastico, mi piace moltissimo. Certo. Amici di Radio X, finiamo questa puntata di L'arte del fare, fare dell'arte, in compagnia di Mariano Chelo, pittore, scrittore, performer, basta, non ti definisco più. Ti ringrazio, Mariano, di essere stato nostro ospite.
Grazie a voi. Grazie
e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti.
A presto.
Avete ascoltato Fare dell'arte, l'arte del fare, un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris.